Abbiamo sentito qualche piccolo, i famosi fuori onda, diciamo così. Ci sono tanti ospiti nel nostro studio questa mattina. Torniamo in diretta con questa puntata speciale di Articolo 1 dedicata all'imprenditoria giovanile e non solo. Abbiamo molti ospiti. Io ripartirei dal professore Arnone, il prorettore che si occupa proprio di trasferimento tecnologico, per capire anche come si sta riposizionando l'università in questo momento. Non so se li vede, all'altra parte del vetro abbiamo due giovani studenti liceali che sono qui alla radio perché hanno attivato il percorso di alternanza scuola-lavoro, che è una novità di quest'anno. Cioè, a tutti i livelli della formazione si sta ponendo il tema del lavoro, forse anche un po' troppo, no? Sembra, nel senso che c'è anche il momento dello studio, della formazione e basta, diciamo, no? Viva Dio! L'università come si sta riposizionando rispetto a questa attesa spasmodica dell'ingresso nel mondo del lavoro?
Allora, diciamo, il discorso è un discorso abbastanza complesso perché copre diversi aspetti. Ora, recentemente noi abbiamo avuto, un mesetto e mezzo fa, anche il forum italo-tedesco a Firenze per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro.
Sì.
Esattamente. E diciamo, l'idea ha diciamo una sua coniugazione che ovviamente all'interno del nostro sistema di preparazione, anche il nostro sistema di lavoro, deve essere un po' diversa. In parte, se vogliamo, ricorda a piccoli tratti, lasciatemelo dire, anche quando noi siamo passati dal sistema del ciclo unico, 25 anni, al 3+2, che alle volte piace, alle volte non piace. Ora, in realtà, lì, secondo me, ci siamo dimenticati che quando si fa un passaggio di questo tipo, se il mondo del lavoro, le imprese e così via non sono pronte a recepire questo tipo di passaggio, poi non si fa uno dei due e il resto resta a piedi. Secondo me, per certi aspetti, se noi guardiamo in maniera rigorosa al sistema tedesco in questo momento, vale la stessa considerazione. Noi non siamo ancora pronti dall'altra parte a recepire un percorso di questo tipo. Quindi, senza dubbio, io credo se riusciamo, ma mi sembra che questo sia l'orientamento, a declinarlo in una forma virtuosa, senz'altro aiuta a avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, ma soprattutto potrebbe essere un ottimo aiuto per avvicinare anche il mondo del lavoro sotto forma di input verso la scuola secondaria che l'università. Ragionamento un po' diverso, secondo me, va fatto per quanto riguarda il trasferimento tecnologico. Se qui abbiamo due minuti, io vorrei ricordare che la Toscana ha alcuni aspetti che sono molto peculiari. Noi abbiamo tre importanti università, delle scuole decisamente di altissimo livello, quindi abbiamo una concentrazione di conoscenza scientifica e tecnologica che è difficilmente si ritrova da altre parti in Italia, ma per certi aspetti direi anche in Europa. Abbiamo alcune multinazionali importanti che sono presenti sul territorio, quindi a me quello che fa piacere, e secondo me stiamo andando in quella direzione, è di riconcepire come si può far sinergia fra queste realtà, le disponibilità che noi abbiamo in termini di formazione dei ragazzi, e soprattutto i ragazzi, di cui qui abbiamo un esempio, i nostri ragazzi sono di fatto il motore. E questo, a mio modo di vedere, potrebbe dare anche la risposta a quella domanda iniziale che è stata fatta, a quella considerazione iniziale sul fatto che questi ragazzi alle volte si trovano a disposizione dei finanziamenti e poi non sanno necessariamente come fare per indirizzarli. Allora, se devo proprio mettermi al posto di un ragazzo, no, che fa per esempio la domanda per partecipare a un bando di preoccupazione e così via, io devo dire, da parte mia, non mi dispiacerebbe se, oltre alla possibilità di fare il bando, mi fossero indicate anche delle tematiche o delle linee nelle quali io mi posso aspettare un domani di avere più relazione con l'impresa. Ecco, questo è quello sul quale noi stiamo lavorando e stiamo cercando di andare avanti, e l'idea che a noi farebbe piacere è avere, e siamo a disposizione come università, per essere un po' il catalizzatore. Cioè, noi abbiamo da una parte finanziamenti della comunità europea, abbiamo i finanziamenti della regione, abbiamo le imprese, abbiamo le università che comunque producono ragazzi, e poi lo vediamo quando vanno fuori, certo, sono di ottima qualità. Quello che, a mio modo di vedere, manca ancora, e stiamo iniziando a farlo, lo vedo in maniera sempre più sistematica, è mettere assieme tutti questi pezzetti per cercare.
Questo secondo è l'aspetto più interessante.
È l'aspetto strategico, no, secondo me questo strategico. È quello che darebbe la maggior spinta anche a queste start-up.
Silvana Tagliani.
Sì, riguardo al tema che indicavi, cioè l'alternanza scuola-lavoro e quanto il lavoro entri nella scuola e quanto possa essere utile o meno. Noi come Vivaio realizziamo i laboratori di intraprendenza nelle scuole, che sono praticamente occasioni, attività laboratoriali che consentono ai ragazzi di individuare un percorso e di attivarsi verso l'autonomia e la responsabilità del proprio destino professionale attraverso la leva dell'intraprendenza. Sono laboratori che consentono loro di mettere a fuoco quelle che sono e di sperimentare quelle soft skills che poi sono le stesse che ti servono per andare a cercare lavoro, sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo, nel senso essere intraprendenti, sapersi organizzare, avere degli obiettivi e costruire una programmazione per raggiungerli, e tutto il resto, il saper coniugare creatività e organizzazione. Questi laboratori possono essere utili in quanto introducono all'interno della scuola una dimensione diversa di imparare facendo, e quindi in questo senso qui ritengo che in un certo modo, se l'alternanza scuola-lavoro vuol dire imparare facendo, anche rielaborando poi il percorso su cui si è fatto, sia effettivamente molto interessante.
Assessore Bettarini, questo è un aspetto importante, però per esempio sentendo anche la testimonianza di Arasci si può avere il dubbio di chi ascolta e ci dice, però certo ci credo, questo ha fatto università, master, contro master,
troppo
quindi evidentemente lui è così iperformato, per cui ovviamente alla fine appartiene però a una minoranza. In realtà non è una cosa apparente, questa cosa che deforma un po' l'immagine di quello che ci stiamo raccontando questa mattina.
Ci sono due cose. Intanto fortunatamente esistono molti giovani come lui, nel senso che c'è una propensione adesso all'andare all'estero a qualificarsi, che probabilmente fino a 20 anni fa non esisteva. Poi c'è un'altra cosa, noi stiamo lavorando su diversi percorsi. Ora vedevo i numeri, il nostro incubatore di imprese in 10 anni ha formato 48 start-up con 512 persone occupate, incubatore di imprese del Comune di Firenze, e 7 milioni di euro fatturati, che sono numeri già abbastanza interessanti. Un'altra cosa sulla quale stiamo lavorando è per esempio sulla le nostre scuole. Una che è presso l'incubatore della Scuola di Tecnologia Industriale, l'altra la Scuola di Scienze Aziendali, che sono delle scuole che forniscono una formazione non, come si dice, legalmente riconosciuta, però certo, infatti spesso utilizzata come formazione post-universitaria, che però garantisce proprio quel collegamento, perché l'eterno dilemma è quello a cui accennavi tu prima, ossia il collegamento, quanto e come deve essere il collegamento tra la formazione e il lavoro. Di recente abbiamo fatto un protocollo tra General Electric e anche l'istituto Meucci, l'ITIS, perché proprio sulla formazione duale, nel quale la General Electric riconosce un titolo agli studenti che vanno in impresa a lavorare, e soprattutto viceversa la scuola riconosce nel percorso formativo delle ore passate in azienda. Questo ovviamente indirizza già i ragazzi, ovviamente li indirizza anche verso l'azienda che li ha formati, cioè
che è un contatto diretto in qualche modo.
È un contatto diretto, è un protocollo firmato dal presidente, in quel caso lo firmò proprio il presidente della Nuova Pignone, che è anche presidente di Confindustria Firenze, e dell'ingegner Messeri, per cui una decina di ragazzi fanno questo percorso, il famoso percorso duale di cui parlava anche il professor Arnone prima, che però è di estrema efficacia. Ancora riguarda numeri piuttosto ridotti, però di sicuro dà una formazione e inizia a dare un tipo di formazione molto diverso e molto interessante.
Ci racconti qualche esperienza che vi riguarda, Chiara Riscoli, qualche esempio di persone? Perché la cosa che stiamo cercando di raccontare è come è cambiato il mondo del lavoro, come è cambiato l'approccio al lavoro, come sono cambiati i lavori. L'esempio di Arci, questo è veramente emblematico, perché uno dei mantri di questi anni è che non c'è lavoro, mentre invece tutti continuiamo, come dire, doverosamente a lavorare, a produrre, ad andare oltre la finanziarizzazione dell'economia e delle economie. La vostra esperienza, Chiara?
Ma la nostra esperienza ci racconta tante facce diverse, devo dire. Mentre chiacchieravamo mi veniva in mente un'altra misura che abbiamo costruito, per noi è stata una sperimentazione che è durata un anno e che vogliamo rilanciare anche quest'anno, che è quella appunto sul co-working, per esempio, che ci ha raccontato non solo che in Toscana i giovani che vogliono fare questo tipo di esperienza aumentano, gli spazi di co-working sono in crescita. Quando noi siamo partiti incontrammo le prime realtà che si muovevano sul territorio, la maggior parte tra l'altro si trovavano proprio a Firenze, ed erano 7-8. Quando abbiamo chiuso la misura abbiamo un elenco qualificato, sono 19 gli spazi di co-working in Toscana ed è un buon numero, e sono distribuiti in maniera buona, non in maniera diciamo capillare su tutto il territorio, mancano alcune province, però insomma non sono tutte Firenze Centro, che è già una cosa molto importante. Ma sono 81 i giovani che hanno richiesto il voucher e hanno ottenuto il finanziamento per poter andare in quei co-working, e la cosa interessante è che non ci vanno solo i singoli, quindi giovani professionisti che vogliono fare, vogliono ampliare la loro attività professionale, ma ci vanno anche piccole start-up. Cioè, quindi la capacità di saper leggere anche in quello strumento la possibilità di creare la propria impresa, magari facendo appunto sharing economy, risparmiando sui costi che possono essere quelli appunto di una sede legale piuttosto che del materiale necessario per poterla avviare. Quindi questa sicuramente è una lettura che può, che secondo me è assolutamente da tenere di conto. Poi mi vengono in mente miliardi di cose. Noi abbiamo costruito un piccolo progetto, piccolo per noi, molto importante, molto grosso, che è un progetto di storytelling. Cioè noi chiediamo a chi ha beneficiato delle nostre misure di raccontarci su un blog che si chiama Accenti, anzi se avete modo vi consiglio di andare a leggere le storie che sono molto carine, certo. E lì si trovano tante storie, da chi ha fatto un tirocinio, a chi ha fatto il servizio civile, a chi ha beneficiato del fare impresa, a chi ha beneficiato del fare impresa in agricoltura, so che ne avete parlato appunto nell'altra puntata. Anche lì si vede, no, come i giovani che tornano all'agricoltura non vanno spesso a fare un'agricoltura classica, ma vanno a fare un'agricoltura assolutamente innovativa. Yeah. Mi veniva in mente un racconto di una ragazza che andava a fare la produzione di lumache. A me non sarebbe mai venuto in mente.
Credo sia per la cosmesi, forse.
Sì, 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 assolutamente. Quindi per dire che è un mondo molto variegato, dove quello che noi a volte non riusciamo a leggere anche come amministrazione, si produce poi in realtà. Cioè la capacità di usufruire di determinati strumenti, determinati benefici, anche per fare cose che magari chi ha pensato quel beneficio non aveva assolutamente idea si potesse fare.
Naturalmente ci muoviamo in un mondo difficilissimo, proprio perché un altro esempio che facciamo di frequente riguarda la famosissima farmacia, profumeria fiorentina, che per fare l'olio essenziale di rosmarino prende il rosmarino alla Romania. Allora il giovane che viene da voi per fare una coltivazione biologica bla 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 viene spazzato via da prezzi molto più bassi e chiude dopo 2 mesi. Per cui è tutto molto complicato, anche se si ha l'idea giusta come avete avuto voi, Arash.
Sì, diciamo che non è scontato trovare subito un mercato, soprattutto perché quando si parla di start-up innovative, o comunque idee innovative, c'è sempre un grande accentuata innovazione all'interno, e quindi spesso il mercato non è pronto, deve prepararsi, e quindi serve grande investimento anche da parte della startup per sensibilizzare verso le tematiche e per riuscire quindi a ottenere e riuscire ad arrivare al mercato finale. Un metodo per saltare questo ostacolo può essere quello di affiancarsi a vari programmi o incubatori, o comunque allo stesso tempo aziende che fanno programmi per startup, che loro stessi diventano un mercato di riferimento per mettersi sul mercato e fare, diciamo, co-branding. Dall'altra parte, una cosa che ci tenevo molto a dire è che non è che chi, cioè l'imprenditore si nasce, cioè non è che se non hai studiato o non hai fatto l'università non puoi fare una startup, non puoi essere imprenditore o non puoi crescere, perché comunque tutti, soprattutto in Toscana c'è grande imprenditoria. Lo spirito è dentro di noi, basta trovarlo, quindi non importa avere un master o essere laureati, basta avere lo spirito, essere arguti, trovare l'opportunità e poi successivamente costruisci un modello di business sopra e trovare un modo di mettersi sul mercato. Ci sono tanti strumenti, infatti, anche non solo per le start-up innovative, ma per imprenditoria generale tradizionale, sì, che sì, permette quindi ai ragazzi, a qualsiasi tipo di ragazzo che non ha trovato lavoro o che non ha, non è soddisfatto del lavoro ed è, o come viene pagato nel proprio lavoro, di entrare nel mondo dell'imprenditoria e crearsi una propria attività.
Noi siamo quasi in chiusura, sono le 9.51. Io vi chiederei veramente un minuto a testa, partendo da Silvana Taglianini, del presidente del Vivaio per l'Indipendenza, una riflessione un po' non conclusiva, però in qualche modo tiene un po' le fila delle cose che ci siamo detti, in un momento che è un momento complesso, in un momento in cui il mondo del lavoro cambia, in cui ci sono delle cose più affascinanti a pronunciarsi, no? Il co-working alle volte funziona, altre volte sono cose un po' effimere, insomma siamo dentro una grande complessità e una grande trasformazione, e voi state cercando di giocare un ruolo per darci una bussola in qualche modo, no Silvana?
Sì, anche in maniera innovativa. Poi mi rivolgerò direttamente ai giovani che ci ascoltano.
Prego.
Prima volevo dire questo, anche in maniera innovativa hanno cercato strumenti nuovi. Noi adesso siamo il partner italiano per la diffusione di un modello che in Germania è funzionato benissimo, realizzato dall'associazione Project Fabrik, che utilizza il teatro e l'organizzazione teatrale per rimotivare e riorientare al lavoro ragazzi o anche adulti che sono fuori del circuito imprenditoriale del lavoro stesso. Ecco, con loro noi siamo il loro partner, main partner in Italia per la diffusione del modello. Stiamo cercando di costruiremo a breve un format che si adegui a quelle che sono le caratteristiche del sistema italiano, per utilizzare questa leva, proprio per trovare anche modi nuovi per riprendere in mano, riorientare, rimotivare, rilanciare quelli che sono i sogni e le aspettative delle persone, che però talvolta trovano degli ostacoli interni a se stessi. Riguardo alla possibilità di vivere, di creare qualcosa che sia sostenibile in un mondo complesso, pensiamo che si possa fare, a patto, come dicevo prima, che non si improvvisi o non ci si innamori semplicemente della propria idea, ma che si sia capace di strutturarla in maniera forte. Recentemente con noi, in un progetto realizzato col comune di Scandicci, sono nate delle nuove imprese in settori tradizionali, ma in maniera anche abbastanza innovativa, anzi direi sicuramente innovativa. Orto per Mille,
sì.
La conosci?
Come no,
benissimo. È andata anche, ha partecipato anche a un programma di accelerazione con Social Roots all'Expo. Appunto, l'agricoltura può essere rivista in chiave innovativa. A proposito di questo, 1700 giovani hanno presentato domanda alla regione toscana sul programma Giovani Sì per l'imprenditoria giovanile in campo agricolo. Quindi ci si muove, ma ci si deve poi muovere e dar gambe e strutturare. Lo stesso, i settori possono essere iper innovativi o tradizionali,
certo.
Però l'importante è sapere che si inizia un percorso che via via si arricchirà e che va culturalmente, con una cultura di impresa e non solo di impresa, sostenuta e portata avanti. E su questo invito tutti a seguirci, sia sul sito e soprattutto sulla pagina Facebook, perché lì diamo un sacco di continuamente notizie che possono essere utili a chi vuol mettersi in proprio.
Chiara Riscoli, un'ultima battuta anche per te.
Ma velocissimamente, la cosa che mi viene in mente è che in realtà le opportunità ci sono, le possibilità esistono. Io credo che spesso i giovani, come spesso accade, insomma, li sottovalutiamo, ne sanno anche cogliere. Però il mio invito è quello di andare a cercare sul nostro territorio, a partire da Giovani Sì, ma faccio l'esempio che è vicino a me, quelle che possono essere quelle appunto opportunità da cogliere, che possono poi essere sfruttate per costruire la propria idea di impresa. L'importante appunto è sentirsi dentro, come diceva prima questo baldo giovane, sentirsi dentro la voglia di fare impresa, la voglia di crescere, e però non fermarsi a quella, ma indagare e trovare gli strumenti adeguati. Ecco, l'attenzione secondo me deve essere quella.
Assessore Bettarini, un'ultima battuta.
Io mi trovo molto d'accordo con quanto diceva Rush, nel senso che c'è anche una ampia fetta che riguarda l'innovazione nei settori tradizionali. Noi abbiamo ora in chiusura un bando per il Conventino, riguarda proprio l'artigianato, ne abbiamo fatto un altro sull'Oltrarno per le imprese anche tradizionali, per gli artigiani. E anche su questo io penso ci sia uno spazio enorme, perché l'artigianato si è molto riqualificato, si è capito che spazi dà anche di margini, di creatività e d'autonomia nel lavoro. Cioè io penso Firenze sia una città molto, molto adatta in questo momento, sia un ambiente fertile che dà possibilità. Penso che abbiamo tante cose da fare, mi viene in mente la cosa che abbiamo fatto con Amazon, mettere quegli ambienti, quella tecnologia al servizio di quella che è una grande tradizione.
Un'ultima battuta anche per il professore Andrea Arnone.
Sì, sarò brevissimo. Sì, io mi rallaccio al ragionamento che facevo prima. In tutto questo ragionamento credo che l'università sia l'interlocutore giusto per rapportarsi con la regione, così con la comunità europea, così con il mondo delle imprese, per cercare di costruire, come dire, quel tessuto che aiuta poi i ragazzi e li facilita a indirizzarsi in una direzione che rendano la Toscana più tecnologica e più attrattiva possibile anche per fuori. Io sono molto interessato anche a riportare in Toscana tanta tecnologia, perché l'abbiamo.
Un saluto, magari anche un invito ai tuoi coetanei, a Ashnas e a Badi, per quello che riguarda le cose che ci siamo detti finora, a chiusura.
Ma l'invito è quello sempre di credere nelle proprie potenzialità, di cercare di valorizzarsi, di non essere soddisfatti di quello che ci viene dato se alla fine non lo siamo veramente, e quindi non dare tutto per scontato, che deve essere come ti è stato posto dall'azienda o dovunque sei, ma cercare di ricreare e rimodellare la realtà come la vuoi te fino in fondo, cioè provare è sempre il primo passo per poi diventare ciò che si vuole. Quindi questo, diciamo, è un invito a non rinunciare mai a quello in cui si crede.
Io penso il modo migliore per chiudere non potevamo auspicarlo. Grazie per esserci venuti a trovare,
grazie
alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per averci seguito. Buona giornata.
Diritto all'ascolto, articolo 1.
Indagine radiofonica sul mondo del lavoro, un progetto di Controradio realizzato in collaborazione con CGL Toscana ed il contributo di Regione Toscana.